intervista, intervista, intervista. Voce Comune. Buona giornata, buon ascolto sulle frequenze di Radio Voce Comune. Siamo al momento dell'intervista e qua di fronte a me c'è Pier Luigi Milani. Buongiorno.
Buongiorno, sono io.
Ebbene, è arrivato perché molti lo sanno, ma qualcuno ci sarà che non lo sa. Lui ha scritto un altro libro fra i tanti che ha scritto, perché è prolifico nello scrivere il nostro Pierluigi. E l'ultimo è L'eresiarca Dolcino, Margherita e il Valcamonico Menec. Adesso ci spieghi com'è che è nato questo libro, perché l'hai scritto, quando c'è stato l'input per scrivere questo libro.
Beh, qualcuno degli ascoltatori avrà magari letto Et Labora, che è il precedente romanzo storico dedicato agli umiliati di Valle Camonica e del Bresciano. E molti mi chiedevano un sequel, cioè una sequenza, no, una che riprendesse quel tema, ma non era possibile farlo per motivi vari che non è il caso qua di elencare. E però siccome mi ero incuriosito sulla questa vicenda, che poi ha interessato molti, Nel nome della rosa, il romanzo film di Umberto Eco, questo Dolcino, questa eresia, questo fenomeno eretico particolare, e allora ho pensato che sarebbe stato possibile fare un salto di 100 anni da quello precedente, dall'Et Labora 1211, e arrivare al 1300, inizi i primi anni del 1300, quindi evitando strascichi familiari, così, che dopo diventano un po' poco credibili, e facendo un salto nell'iperspazio della storia delle eresie. E quindi ho cominciato a pensare a questo romanzo, ho cominciato a visitare i luoghi e a leggere, a studiare, a documentarmi. Il libro ha 109 note storiche, quindi sono in appendice questa volta, però non a piedi pagina, 109 note storiche e bibliografiche, anche per dimostrare, non perché dovessi farlo, ma per dimostrare che quello che c'è scritto, almeno la parte storica, non è inventata di sana pianta.
Mi sembra giusto. Comunque è stata una ricerca che è durata un po' di tempo.
Un anno intero.
Chi è il Menec? Qualcuno lo conosce?
No, Menec è un personaggio di fantasia. Menec è il testimone, narratore.
C'è un Menec un po' in tanti paesi della Valle
Camonica.
Sì,
Menec e Menega sono due nomi che derivano da Domenico, e quindi era il modo dialettale di pronunciare questi nomi. E quindi un po' come Gigi, un po' come Tone al posto di Antonio, eccetera, no? E quindi Menec è il personaggio di fantasia che però funge da testimone dei fatti. Avevo bisogno di un personaggio di fantasia, perché altrimenti avrei dovuto scrivere un saggio storico, io non sono uno storico, e un saggio storico lo scrivono gli storici, e ce ne sono già tanti, e quindi io volevo sviluppare, cioè dare una spintona alla fantasia del lettore e indurlo a entrare emotivamente nella vicenda, perché altrimenti è solo per gli addetti ai lavori. E quindi Menec è il personaggio che ho così coniato, che ho inventato per aggregarsi a questa carovana di questi eretici che peregrinavano, si autodefinivano itineranti, e peregrinavano, e però venivano anche perseguitati, e quindi dovevano fuggire. Oltre alla peregrinazione dovevano anche fuggire per sottrarsi a che cosa? Agli arresti, alle malversazioni, e ai maltrattamenti, alle condanne, al prigione, carcere perpetuo, oppure in molti casi al rogo.
Quindi è bella questa cosa, se mi permetti di dire, di questo Menek, questo personaggio di fantasia che però ci porta nella storia e infatti veramente accaduti.
Infatti questo è un romanzo che però allunga le radici nella storia e nella storiografia. Quindi io poi ho visitato i luoghi più volte, ho preso contatti, nel Biellese c'è un centro studi dolciniani, sono stato anche là con loro a partecipare a un convegno, ho avuto contatti con i trentini che pure hanno sviluppato una ricerca molto importante sul luogo da cui proveniva Dolcino con i suoi, Dolcino, quando dico Dolcino mi intendo Dolcino, Margherita e tutti gli altri. Margherita poi è un personaggio molto molto importante nella storiografia. Loro provenivano da Riva del Garda in quel momento, all'inizio del 1300, e quindi sono stato anche là a vedere i luoghi e a prendere contatti con chi si era occupato di questa cosa, e quindi è stata un'esperienza molto entusiasmante. Io spero di entusiasmare anche i lettori, al di là del fatto che la storia vera è molto tragica, molto molto tragica. Però ci sono, come in tutte le storie tragiche, anche aspetti esaltanti e di speranza che vengono attraverso questi martiri, questi supplizi, queste sfide che vengono lanciate, che poi tengono le porte aperte per il cambiamento.
Abbiamo in studio il nostro Pierluigi Milani, che ci sta raccontando il suo ultimo libro, che ci porta nel 1303, quindi abbastanza lontano, ma con Menek, che racconta delle storie che sono effettivamente accadute. Quindi ci inoltriamo nella storia, nel passato.
Menek è un po' il Virgilio dal caso, dalla situazione. È colui che conduce il visitatore, in questo caso il lettore, a conoscere una storia abbastanza dimenticata, molto dimenticata, coperta, come dico ogni tanto, nelle dediche dalla vergogna, la damnatio memoriae, con cui si è voluto cancellare questa forma di disubbidienza sociale, e per l'epoca in cui avveniva, necessariamente nelle forme della disubbidienza religiosa. La religione all'epoca era l'unico strumento di comprensione della realtà, e quindi di catalogazione della realtà. Stiamo parlando di eresie, però loro, non gli eretici, non erano convinti di essere tali, loro erano convinti di essere ligi al messaggio evangelico, e tanto è vero che i seguaci di Dolcino si chiamavano gli apostoli, chiamati dagli altri gli apostolici, ma venivano definiti eretici dal potere civile e religioso, perché esigevano una religiosità molto rigorosa e in particolare un cristianesimo della povertà, sulle tracce di San Francesco, per capirci. E la loro era una eresia della disubbidienza, ci ricorda molto Don Milani, e l'eresia della disubbidienza nei confronti del potere che si avvaleva della religione per coprire le proprie malefatte. E in questo periodo moltissimi movimenti sorsero per contestare il potere che si pasceva nei lussi sfrenati e nelle guerre e nelle distruzioni. Ci ricorda qualcosa anche dell'oggi, no? Che si pasceva di questo, e ebbero il coraggio, un po' come il movimento hippie negli primi anni 60, di contestare radicalmente alla radice, cioè il fondamenti della società, che appariva imperturbabile e immodificabile, e loro cercarono di modificarla. Certo, vennero perseguitati, ma lasciarono una traccia, e quindi è giusto che noi oggi la conosciamo, perché può ancora insegnarci qualcosa.
Sicuramente, perché mentre tu parlavi io stavo pensando che sembra un po' che adesso tutti quanti accettino un po' tutto quello che arriva, e in modo passivo. Mi sembra che di idealisti ribelli, che in un qual modo cercavano sempre di manifestare la propria opinione, di cercare di difendere i propri diritti, siano enormemente calati. Non lo so, è una mia impressione. E dico forse questi personaggi della storia ci possono davvero insegnare che se abbiamo degli ideali, se crediamo in qualcosa, possiamo forse rendere anche la nostra vita migliore. Se si tace e ci facciamo passare tutto addosso, forse...
Non ci facciamo passare tutto addosso, ce lo facciamo passare dentro. E questo è all'origine di frustrazioni e di depressioni che poi si curano con pastiglie, sedute psicanalitiche e tutti che dipendono da qualcosa. E perché? Perché non c'è più una dimensione di contestazione dell'esistente. Allora, è interessante, ad esempio, anche l'epiteto che è stato usato contro questi apostoli e tanti altri, di eretici, perché la parola eresia deriva dal greco aeresis, che vuol dire scelta. E quando noi ci troviamo davanti a una scelta, dobbiamo fare fatica a rinunciare a qualcos'altro se vogliamo dare delle priorità. Però vediamo anche, colgo al volo il tuo input, e vediamo anche che laddove le nostre democrazie attuali si basano sulla scelta, cioè la possibilità di votare, di scegliere e non poter scegliere chi si vuole per motivi vari, si sceglie di non andare a votare. E quindi la perdita della scelta diventa anche perdita di libertà, di democrazia. Quello che dicevi tu, ci lasciamo passare addosso le cose, ce le lasciamo passare addosso passivamente. Purtroppo sì, ma come al solito nella storia ci sarà il momento in cui queste cose non potranno ripetersi all'infinito e ci sarà un momento in cui ci sarà una ripresa di coscienza, forse magari anche in modo sbagliato, in modo violento, ma anche Dolcino e i suoi, Margherita, affrontarono con il motto evangelico porgi l'altra guancia, e rifiutandosi di opporsi alle persecuzioni, ma alla fine dovettero difendersi e diventarono dei guerriglieri sulle montagne biallesi.
Chi lascia un'impronta nella storia sono appunto quelle persone che non accettano tutto quello che arriva e magari vanno controcorrente.
Beh, certo, qua siamo molto controcorrente. Allora calcola che il movimento degli apostoli nasce a Parma alla fine del 1200. Ha un protagonista assoluto che si chiamava Gherardo Segalello, o Segarello, a seconda di come è scritto nei vari libri. Veniva da una località che si chiamava Segalella, dove probabilmente producevano la segale. E quindi questo francescano abusivo, perché non lo volevano nei conventi francescani, perché non lo volevano? Perché i francescani si erano divisi dopo la morte di San Francesco. Una parte voleva seguire pedissequamente l'insegnamento del santo, e cioè la povertà, la spogliazione, non avere niente di proprietà. E un'altra parte invece era scesa a patti col potere, voleva avere monasteri, conventi, proprietà, eccetera. E questi non l'avevano voluto nei conventi dei francescani. E lui allora conosce un successo nelle piazze, perché predica abusivamente, perché era vietato predicare a chi non aveva il consenso delle gerarchie. Predica, viene perseguitato variamente, non sto qua a raccontare le cose varie, finché verrà bruciato sul rogo nell'estate del 1300. Il suo movimento degli apostoli si sbanda, come si sbandarono gli apostoli di Gesù Cristo. E poi però si ricompone un po' alla volta ed emerge questa figura di Dolcino Tornielli, che era originario del Novarese, di Prato Sesia. Un po' alla volta Dolcino Tornielli riesce a ricostituire una rete di seguaci degli apostoli e deve fuggire. E fugge dove? A Trento. A Trento entra in un convento degli umiliati, ma anche lì non gli va stretto. Lui vuole predicare, conosce Margherita e insieme fuggono per predicare. Dove che vanno? Vanno a Riva del Garda. A Riva del Garda vengono perseguitati, tre persone vengono bruciate vive a Riva del Garda, allora devono scappare, risalgono le montagne, vanno nella zona del lago d'Idro, cioè in Val Giudicaria, e lì e trovano consensi, ma devono scappare anche da lì, risalgono a Bagolino, Bagolino vengono ospitati, i bagolinesi verranno perseguitati per questa ospitalità, scappano a Croce Domini, attraverso il passo scendono a Brino. A Brino c'è un signore in odore di catarismo, cioè di eresia anche questo, che li ospita, ma da lì devono fuggire e fuggono e vanno verso il Milanese, dove poi troveranno l'appoggio del duca Matteo Visconti, che gli dirà andate verso il Novarese che poi io vi proteggerò, ma non riuscirà a proteggerli perché poi nel 1307 verranno sgominati. E però Menek nell'invenzione della storia riesce a sottrarsi all'assedio finale e all'assalto finale e riesce a imboccare la strada del ritorno verso la sua Val Camonica. Lui è chiamato, io l'ho chiamato il Val Camonico, non il Camuno, perché il Val Camonico è molto più bello, secondo me è più poetico, no? E probabilmente la gente dell'epoca non usava la parola Camuno, usava la parola Val Camonica, come si dice Val Camonico, Val Tromplino, Val Sabbino, no? E lui cerca di tornare e incombe, cioè capita in mezzo a fatti di ogni genere, e chi leggerà troverà l'itinerario di rientro e di personaggi con lui condivideranno questa storia, e anche i paesi, i villaggi, i borghi attraversati, nella descrizione abbastanza meticolosa, perché sono stato a vederli e quindi ho cercato di renderla più realistica possibile.
Sei anche un grande ricercatore, insomma.
No, un piccolo ricercatore.
Va bene, chiamiamolo piccolo. Sì, la storia che ci porta sempre dei messaggi che dovremmo considerare, giusto Pierluigi Milani?
Beh, dovrebbe aiutarci. Non è maestra di vita la storia, perché se fosse stata maestra di vita non saremmo in mezzo a tutti questi patatrac che ci sono in giro
come
per
dicono
il mondo.
Molti, la storia anche non ci insegna nulla.
Non insegna nulla, però può aiutare chi vuole a capire cosa sta accadendo, cosa è accaduto, e quindi fare delle proiezioni in avanti. Se tanto mi dà tanto, andando avanti così, dove vado a finire? Però io penso che non necessariamente chi studia riesca a ragionare meglio di chi non ha studiato. Una volta gli anziani avevano una saggezza che non derivava tanto dallo studio mnemonico delle cose, ma derivava dall'osservazione e quindi dalla meditazione di quello che gli accadeva attorno, dagli esempi che ricevevano. Oddio, non sto facendo l'elegia dell'ignoranza è bello, no, ma sto dicendo che non necessariamente avere una laurea in tasca ti porta ad avere una capacità di raziocinio migliore o maggiore. Ecco, quindi la storia è così, però a me mi è sempre piaciuta, e quindi mi dedico sempre a scritture di testi storici, romanzi, racconti storici, anche a volte autobiografici, e inserisco spezzoni anche di vita vissuta, naturalmente cambiando nomi, cambiando circostanze, però è molto prezioso questo lavoro anche dal punto di vista terapeutico. Io consiglio sempre a tutti: scrivete la vostra vita, raccontate come siete cresciuti, chi erano i vostri familiari, i vostri amici, cosa facevate, perché aprendo queste finestre se ne aprono infinite altre, un po' come internet. E così nella nostra mente rifare questi percorsi vuol dire riandare a vedere cosa ci stava intorno, perché siamo cambiati, come siamo cambiati, eccetera. Così anche dal punto di vista poi di un romanzo, che deve avere un suo costrutto, deve avere una sua architettura, che non è semplice, perché molte volte mi sono automaledetto e mi sono detto: ma chi me l'ha fatto fare di cominciare queste cose, che non so più come fare andare avanti, no? E poi per esperienza poi un po' devi trovare uno snodo, qualcosa che sblocchi la situazione da cui non riesci più andare avanti, no? E devi trovare dei personaggi nuovi che devi cesellare, devi scolpire in modo tale che il lettore, io sono un grande lettore, il lettore si appassioni a quel personaggio, si ricordi il nome, no? Questa volta c'è ad esempio una Ronne, no? E c'è oltre a Menek, c'è una Brida, c'è una Vivelda, che sono tutti personaggi inventati, che ho pescato da nomi dell'epoca, ma che potrebbero essere anche di adesso, no? Okay. E quindi li ho messi dentro all'interno e ho cercato di descriverli, no? Come erano fatti, come erano vestiti, cosa facevano. Avevano delle mogli, dei mariti, dei figli, delle nonne, eccetera. E quindi e dove vivevano? E loro sono andato a visitare i paesi, in quei paesi lì dove stavano. E quindi non stavano lì perché sono personaggi di invenzione, ma però potevano esserci stati.
Eh beh, è bello perché hai mescolato la fantasia alla realtà.
Sì, io mi faccio il mio film, capito? Mi faccio il mio film e poi cerco di tradurlo in scrittura.
E quello per me aiuta molto anche le persone che magari non si interessano di storia o così ad avvicinarle alla storia.
Sicuramente.
È molto importante avvicinare i ragazzi, i nostri giovani, anche perché, come dici tu, anche il tuo libro porta un messaggio importante, no? Porta un messaggio di quelle persone che hanno manifestato la loro opinione, l'hanno portata avanti e sono state un po' così...
Non si sono rassegnate.
Ribelli.
Persone, no? Ribelli che non si sono rassegnate all'esistente, era un esistente drammatico, truce, avvilente. Non si sono rassegnate, hanno sfidato la sorte. Sapevano che a cosa andavano incontro. E però hanno voluto fare lo stesso, mosse in quel caso da un grande messaggio che era quello del Vangelo. No, quindi dall'esempio di Francesco d'Assisi e dal fatto che era riuscito ad abbandonare i propositi bellicistici, perché Francesco voleva andare a combattere nella Quarta Crociata, quella in cui i cristiani, invece di sconfiggere i saraceni, andarono a saccheggiare Costantinopoli, no? E portarono via i cavalli che sono ancora in bella mostra in Piazza San Marco a Venezia, no? E voleva andare dalla Quarta, non lo vollero. Allora andò nella Quinta Crociata e però andò a parlare col sultano per cercare di trovare l'accordo per deporre le armi. Quindi queste persone non si sono rassegnate a un mondo di guerre, di soprusi, di prevaricazioni, prepotenze. Hanno voluto mettere in gioco la propria vita. Allora dobbiamo seguire pedissequamente il martirio di Dolcino, Margherita e Longino? No, non dobbiamo seguirlo necessariamente, però qualcosa possiamo fare. Quindi questa storia va in quella direzione.
Rieccoci, siamo di nuovo in studio con Pierluigi Milani e quindi adesso chiedo, dove andiamo a prendere il tuo libro? Nelle varie librerie, sui social, perché ormai si sa che è anche uno scrittore. Lo si può trovare appunto anche su internet per chi non volesse proprio recarsi nella libreria, anche se poi quando ti rechi nella libreria ti ci perdi e va a finire che ci passi fin troppo tempo e ti dimentichi magari anche di dover fare qualcos'altro.
Bene, il libro innanzitutto bisogna dire che è edito dal Circolo Culturale Guglielmo Ghislandi, di cui faccio parte e che ringrazio per l'attenzione riservatami, no? E lo si trova nelle principali edicole, librerie, adesso non farò spoileraggio, no, diciamo, ecco, oppure si può ordinare direttamente al Circolo Culturale Ghislandi o a Milani Pierluigi, che ha un sito proprio, e quindi basta fare la richiesta, lo si può spedire in format Piego Libri, che è molto facile, veloce, poco costoso, pochissimo costoso, per fortuna, finché dura, no? E finché non ci diranno che bisogna triplicare il prezzo. E in più si può ordinare anche sui social, credo, perché calcola che il libro è uscito da 15 giorni, cioè, quindi
non è molto,
bisogna anche avere il tempo di metabolizzare. C'è una uno stemma con le strisce bianche e nere che serve perché è un ISBN e quindi può essere ordinato in tutto il mondo con questa caratteristica. Nel retro di copertina c'è questa, questa indicazione dell'ISBN, si può fare, si può ordinare in tutti i modi. Ecco, il libro gode anche, devo ricordarlo già che ho girato la copertina, del contributo di Fedabo, che è questa società che fa lavorare molti giovani in Val Camonica e che ha un approccio molto moderno e avveniristico al lavoro e anche al, ai rapporti aziendali, quindi con tutta una serie di cose, però anche qui non devo fare spoileraggio, no? Ecco, però loro ci hanno sostenuto e quindi il libro è accessibile, si troverà anche nel sistema bibliotecario della Valle Camonica, Brescia, Mantova, Cremona, credo che sia questa cosa, basta ordinarlo. Non è ancora arrivata la richiesta di consegna, per cui ci vorrà un po' di tempo, però come ho detto prima è uscito da 15 giorni.
Ma comunque penso che è un libro adatto a tutte le età, come tutti i libri.
Sì, magari non ai bambini, però ecco.
Però, quindi, acquistabile e sì. Noi vi invitiamo appunto ad acquistarlo, a leggerlo.
A regalarlo per Natale.
E poi potrete magari incontrare Pierluigi Milani, perché so che terrai una presentazione, l'hai già fatta a Breno, sì. Ma ne farai una a Costa Volpino.
Giovedì a Costa Volpino, alla libreria L'Emporio delle Idee. Questa è la prima in arrivo, poi ce ne saranno altre. Il 10 di gennaio sarò a Maligno e poi sto aspettando altre a Martinengo, in Val Giudicarie e altrove. Sto aspettando 15 giorni.
Sono pochi giorni che è uscito, quindi vi invitiamo a scoprire l'ultimo libro di Pierluigi Milani. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui, perché comunque sei una persona, a parte che sei compaesano, però voglio dire, sei una persona che ricerca, cerca di portare agli altri anche la storia per costruire magari un presente, un futuro diverso.
Sì, grazie, grazie a te Daniela, grazie all'emittente, a Radio Voce Camuna che mi ospita ogni volta e con molto garbo e molto anche piacere, e quindi bene, chi vorrà leggerlo troverà.
Ok, ciao Pierluigi.
Ciao, ciao.
Intervista. Voce.